Noi predichiamo Cristo, potenza di Dio. Noi predichiamo Cristo, Figlio di Dio. Noi predichiamo Cristo, sapienza di Dio. Noi predichiamo Cristo, Agnello di Dio. E ogni ginocchio si piegherà.
Che tu ci doni la tua preziosa parola e che guidi questo servizio mentre invochiamo il tuo sangue prezioso, Signore, sulle nostre vite e lo Spirito tuo santo che ci guidi in Cristo Gesù, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Invito a prendere la lettera ai Romani, il capitolo 1, dal verso 8 in poi, ripeto, dalle Sacre Scritture. L'epistola dell'Apostolo San Paolo ai Romani, il capitolo 1, dal verso 8 in poi. Dio sia lodato e benedetto in eterno. In prima io rendo grazie all'Iddio mio per Gesù Cristo, per tutti voi che la vostra fede è pubblicata per tutto il mondo, perciò che il Dio al quale io servo nello spirito mio, nell'Evangelo del suo figliolo, mi è testimone che io non resto mai di far menzione di voi, pregando del continuo nelle mie orazioni di poter venire da voi, seppur per la volontà di Dio, infine una volta mi sarà porta la comodità di fare il viaggio, perciò che io desidero sommamente di vedervi per comunicarvi alcun dono spirituale, a ciò che siate confermati. E questo è per essere congiuntamente consolati in voi per la fede comune fra noi, vostra e mia. Ora, fratelli, io non voglio che ignorate che molte volte io ho proposto di venire a voi, a ciò che io abbia alcun frutto fra voi, come ancora fra le altre genti, ma sono stato impedito infino ad ora. Io sono debitore ai greci, ed ai barbari, ai savi, ed ai pazzi, così quanto a me io sono pronto ad evangelizzare a voi che siete in Roma, perciò che io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, poiché esso è la potenza di Dio in salute ad ogni credente, al giudeo in prima, poi anche al greco, perciò che la giustizia di Dio è rivelata in esso di fede in fede, secondo che egli è scritto, e il giusto vivrà per fede. Vogliamo dire amen? Accomodatevi, gloria al Signore. Ringraziamo Dio per la sua preziosa parola. E questa sera apro col tema della predicazione che dice: io non mi vergogno dell'Evangelo. Alleluia. È bello poter dire questo. Se questa sera io faccio una domanda a tutti voi dell'uditorio e vi dico: quanti di voi credete in Gesù? Alleluia, gloria al Signore. Tutti quanti crediamo al Signore, è vero? Quanti ci crediamo? Facciamo un applauso al Signore. Alleluia! Gloria a Dio! E qui non sto presentando una religione, ma sto presentando Gesù, il Salvatore del mondo, descritto nelle Sacre Scritture. Quando diciamo questo, qualsiasi persona che crede alla Bibbia e qui d'accordo con me a dire: io credo in Gesù. E la Bibbia dice: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ma cosa voleva dire l'apostolo San Paolo: io non mi vergogno dell'Evangelo? Sapete, è un versetto che spesso abbiamo predicato, ma questa sera ne vogliamo capire il vero significato. Io non mi vergogno dell'Evangelo. Cosa significa vergognarsi dell'Evangelo? Vergognarsi dell'Evangelo indica un imbarazzo a professare quello che realmente si crede. Sapete, ci sono uomini nella storia che sono morti per le loro ideologie in battaglia. Hanno combattuto perché credevano ad esempio nella patria e hanno dato la loro vita per la patria. Ci sono stati uomini che realmente, a motivo dei loro ideali, sono stati spogliati di tutto quello che poteva essere il bene nella loro vita e sono morti per quei dati ideali, proprio perché volevano un miglioramento non solo della loro vita, ma anche di un popolo, di una nazione. Ora, se queste cose sono avvenute per cose umane, per cose sociali, per cose terrene, quanto più il popolo di Dio, che rappresenta sulla terra Dio stesso, perché siamo rappresentanti, ambasciatori di Cristo, dobbiamo combattere per l'Evangelo che ci è stato affidato. Io non mi vergogno dell'Evangelo, diceva l'apostolo San Paolo, ma parlava e si esprimeva ad una chiesa che scriverà, qui l'abbiamo letto, la cui fede è pubblicata in tutto il mondo. Come faceva la fede di questa chiesa originale, iniziale, che Dio aveva posto, ad essere pubblicata in tutto il mondo? Perché, contrariamente a quello che alcuni pensano, in quel tempo l'Evangelo ebbe una grande diffusione e Cristo venne predicato in mezzo a molti popoli e molti si convertirono all'Evangelo, e la fede di Gesù, la fede di questi cristiani, fu pubblica in buona parte del mondo. Ricordiamoci che punti come l'Asia, che punti come Roma, erano punti di scambio a livello mondiale. E questo Evangelo e la storia di questo Cristo risorto era una testimonianza che cominciò a trovare radice in buona parte della terra. E noi ringraziamo Dio perché l'Evangelo ha questa potenza. Ma cosa significa io non mi vergogno dell'Evangelo? Che cos'è il Vangelo? Il Vangelo, abbiamo detto spesso, è la storia di vite cambiate. Ma l'Evangelo, noi sappiamo bene che è l'integrale vita di Gesù rappresentata in quattro testi dove si parla del messaggio di Gesù. Ma vi voglio dire di più, non soltanto del messaggio, ma delle gesta del Signore. Dice la scrittura che egli andava attorno facendo del bene. E la parola di Dio ci dice altresì che se tutte le opere che il Signore fece dovrebbero essere scritte, non basterebbero tutti i libri della terra. Cosa fece Gesù? Io non lo so, ma so solo che fece tantissimo. Lui non fu solo un predicatore, lui non fu solo una persona che si esprimeva con soggetti biblici che oggi noi predichiamo, ma lui fu un uomo, un Dio così grande che fece tanto bene. Egli, dice la scrittura, andava attorno facendo del bene. Io non mi vergogno dell'Evangelo, scrive Paolo, ma quell'Evangelo non consisteva nella predicazione soltanto, ma lui non si vergognava, oltre che predicare, non si vergognava neppure di fare del bene. Tant'è vero, lui scriverà qui: io sono debitore ai greci, sono debitore ai giudei, sono debitore ai savi, sono debitore ai pazzi. Lui si faceva barbaro con i barbari, giudeo con i giudei. Questo non significava che lui si contaminava col peccato, ma lui aveva comunicazione, lui sapeva comunicare, lui sapeva coccolare, lui sapeva trasmettere amore alla gente che era setata e bisognosa di Dio. Quello che il cristianesimo oggi deve ricercare più che mai. Se questa sera noi ci guardiamo un pochettino in faccia, tutti quanti potremmo dire: oh, è bellissimo predicare, è bellissimo poter testimoniare dell'Evangelo, ma questa è soltanto una parte di quell'Evangelo di cui Paolo non si vergognava, perché l'Evangelo più gravoso non era quello di predicare, ma era quello di mettere in pratica l'Evangelo aiutando il prossimo e riuscendo a comunicare con quanti avevano bisogno del Signore. Oggi viviamo in un tempo difficile. Sapete, oggi se andiamo in un luogo e il Signore raduna la gente, noi siamo felici per questo. La gente viene toccata, accetta Gesù, il Signore si compiace a taluni di toccarli in un modo, ad un altro di trasmettere la guarigione, e per noi è motivo di gioia. Ma sapete allora che cosa significava quando gli apostoli predicavano e si convertiva un gruppo? Andavano in un paese e un gruppo come quello di questa sera si convertiva, Dio guariva. Quello era per loro un grande pericolo, perché da quel momento loro rischiavano la vita. E quante volte furono presi, bastonati, uccisi, condotti come pecore al macello? Oggi la gente cerca di poter essere qualcuno nel campo religioso o nella società, ma loro in quel tempo sapevano bene che il grande segreto del Maestro era l'umiltà, era il poter rimanere tutti quanti uniti e pronti nella consapevolezza che da un lato Dio operava, da un altro lato il diavolo non amava quello che stava avvenendo e li avrebbe perseguitati. Ma Paolo dice: io sono debitore. E noi questa sera diciamo: noi siamo debitori. Siamo debitori a che cosa? A fare del bene agli altri, a trasmettere l'Evangelo, a dire che Gesù può cambiare la tua vita, che Gesù è in grado di trasformare la tua esistenza. Siamo debitori non di sblaterare soltanto delle parole, ma di metterci in primo posto per aiutare il prossimo, per essere amorevoli con gli altri, perché se non sappiamo dare amore agli altri, non abbiamo compreso ancora molto dell'Evangelo. Se io predico l'amore di Dio e poi non sono pronto a stare lì ai fratelli, alle sorelle, a coccolarli, a starci vicino, a capire. Sapete, Gesù è stato tentato in ogni cosa e Lui ci capisce più che chiunque altro. Lui sa come gli uomini, come le donne sono tentate da varie circostanze di vita. Ma Gesù questa sera ti vuole aiutare. Gesù che ti capisce, Gesù non è rimasto nella gloria, ma è sceso, ha annichilito se stesso per venire e prendere forma umana e non essere un predicatore, non mettere in pratica, ma essere un predicatore e andare attorno facendo del bene. Lui vedeva l'ammalato e soffriva nel vedere quell'ammalato e lo voleva aiutare e lo aiutava. Vedeva chi era sofferente e si metteva vicino al sofferente. Vedeva il tentato. Quante volte attorno a lui c'erano prostitute che si convertivano, ladroni, gente che magari viveva malamente, ma era sempre lì pronto a stendere la mano. E invece i farisei erano come questo tempo, pronto a dire: ah, ma quella è una peccatrice, ma quello è un peccatore. Loro pensavano di essere i perfetti della situazione, ma Gesù invece è venuto per tutti noi. E io ringrazio Dio e faccio un applauso con voi al Signore, perché solo il suo amore è genuino. Solo il suo amore è genuino. Ora, cani nella grazia, questa sera, questa parte importante che dice: io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è potenza di Dio, ci dice proprio che se noi riusciamo a comprendere che cos'è l'Evangelo, e l'Evangelo non è solo la predicazione ma è una vita in norma all'Evangelo, possiamo trovare la potenza di Dio. Questa sera quanti di noi vogliono trovare la potenza di Dio? Alleluia! Ebbene, una notizia importante da dare a tutti noi. Ho una notizia importante da dare anche al pastore. Gesù ritorna! Gesù è alle porte, sta tornando! E non so a voi, ma io sono felice di questa notizia! Non sono qui per ferire la religione di alcuno, assolutamente no! Sono qui soltanto per dirvi quello che la Bibbia dice. E la Bibbia ci ha dato dei segni importanti. Un segno vi citerò: la Chiesa man mano si sta formando a livello mondiale e tutta quanta deve avere un pensiero e un solo sentimento. Qualcuno potrà dire: ma tutte le chiese sono così? Fratelli, a me non interessa fare una diagnosi in questa sera delle chiese, a me fa necessità fare una diagnosi di quello che mi dice la parola di Dio, che negli ultimi tempi ci sarà una sposa che deve essere rapita, alleluia, e Dio chiamerà la sua sposa. Quindi questa sposa c'è. Non sono qui per dirvi chi sono i nomi. Una volta Dio mi portò nella gloria e vidi un libro aperto. E sapete, quando vedevo quel libro aperto, capii che cos'era quel libro. E vedevo che c'era il popolo, che grazie a Dio il Signore ha affidato a questo ministerio, che si avvicinava, e c'era dietro quel libro un possente, un angelo gigantesco, alto, ed era lì che controllava i nomi. E il popolo si avvicinava a quel libro come per chiedere se il nome era lì segnato, e l'angelo controllava, e vedevo che man mano i fratelli e le sorelle passavano, e io mi trovavo proprio vicino lì a quel libro, a quell'angelo possente, mentre il mio sguardo andò ad una sorella. Quella sorella arrivò, ascoltatemi quello che vi sto dicendo, arrivò quasi ad un passo di quel testo, di quel libro, e quando l'angelo stava per guardare in quel libro, quella sorella cominciò a dire: non ce la faccio più, e ritornò indietro. E io mi svegliai. Certe volte, quando siamo proprio vicini alla vittoria, quando siamo vicini a quella che è la salvezza vera e pura, perché molti pensano che la salvezza sia: oh, io credo in Gesù, sì, io vado in chiesa. No, Paolo lo dice, questa sera lo leggiamo, io non mi vergogno dell'Evangelo. L'Evangelo non è soltanto professare di credere nel Signore, ma è vivere una vita evangelica, non come religione, voglio essere chiaro, ma evangelica nel senso una vita simile a Gesù. Se diciamo parolacce non siamo simili a Gesù, se ci arrabbiamo non siamo simili a Gesù. Se agiamo che dalla mattina alla sera corriamo a destra e a sinistra per i nostri impegni e non cerchiamo Dio, non siamo come Gesù. Ma noi vogliamo essere come Gesù, vogliamo seguire quelle orme. L'apostolo San Paolo dice: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. E all'ultimo minuto noi possiamo fallire, ma non ce lo dobbiamo, non dobbiamo permettere che questo avvenga. Dobbiamo rimanere fermi. Il Signore sta preparando questa sposa che deve essere rapita, e il Signore lo sta facendo, sta chiamando in varie nazioni anime, gloria al Signore. E la cosa meravigliosa, fratelli e sorelle, è che tutto questo è accompagnato da segni che ci fanno vedere nel tempo in cui viviamo. Vedete, dall'altro lato, anche il diavolo sta facendo la stessa cosa. Perché come dice la parola di Dio, vi sarà una grande battaglia che viene chiamata oggi anche dagli storici, da quanti si documentano, che ci credono anch'essi, che sarà la famosa terza guerra mondiale. Sapete che le guerre che noi abbiamo avuto modo di documentarci negli anni sono cose brutte, è vero, però per gli stati non sono solo cose brutte, sono motivo di denaro. Ci sono sempre interessi. Voi avete visto ultimamente, nelle ultime guerre che ci sono in atto, se l'America scende, l'America si mette in gioco soltanto quando c'è un interesse, specialmente legato al petrolio. E voi state vedendo quello che è successo in Siria, in altri paesi, mentre l'America se ne sta accomoda. Sapete che io parlo con molta sincerità, sono qui nel predicare la verità biblica. E adesso, secondo la parola di Dio, una grande battaglia si svolgerà di qui a non molto tempo, ed è la battaglia in Armageddon. Questa grande battaglia vedrà da un lato Israele assediato dalle nazioni, da molti regni che vorranno mettere le mani su di esso, e la scrittura ci dice che verrà incontro ad aiutare Israele il Signore. Ma è pure scritto che per fare questo il diavolo cercherà di mettere in accordo tutte le nazioni nel mondo, perlomeno le maggiori, attraverso un unico sistema mondiale. E voi vedete che l'ONU oggi è il concentramento di tutte le maggiori nazioni mondiali. Un solo sistema bancario, e la crisi economica che stiamo vivendo serve proprio a raggiungere quello che il diavolo vuole. Un unico sistema bancario, dove voi vedete quanta speculazione c'è, perché i poveri diventano sempre più poveri e i ricchi diventano sempre più ricchi. Fateci caso che ormai siamo, tra virgolette, schiavi del sistema. Il cittadino è combinato che non può neppure più parlare, non può neppure più esprimersi. Viviamo in quello che noi chiamiamo democrazia, ma non è così, perché noi viviamo in quella che sta diventando sempre più una monarchia. E vi sarà una sola politica mondiale, vi sarà una sola moneta, vi sarà un sistema di controllo che già in America sta sempre prendendo più il controllo in tutti, e prenderà anche il controllo nella nostra Italia. Perché? Perché il diavolo deve raggiungere parimenti una sola ideologia mondiale. Sapete ideologia che significa? Un solo pensiero, un solo sentimento. Anche lui dal suo canto, vi ricordate cosa ci dice la scrittura? Che vi era la torre di Babele, e così questa torre di Babele si è formata. Anche la stessa struttura dell'ONU è stata ispirata a quella che è la torre di Babele. Guardate che questi sono dati che potete scaricare da qualsiasi sito internet, perché se ne parla parecchio, quindi vi sto dicendo qualcosa che è provato. E allora tutto questo perché? Perché il diavolo a tutti i costi vuole formare un suo esercito, che sarà l'esercito mondiale, che deve combattere contro l'esercito che in Apocalisse capitolo 19 verrà a favore dei credenti, a favore di Israele. Ora, cari nella grazia, tutto quello che vi sto dicendo potrebbe essere visto come fantasia umana, potrebbe essere visto come magari una riflessione che viene fuori così da ipotetiche invenzioni umane, ma vi voglio dire una cosa importante: tutto ciò è confrontabile in questo libro. Questo è il libro più letto al mondo, questo è il libro che contiene delle profezie che si sono adempiute, e secondo questa parola noi vi possiamo predicare che Gesù sta per tornare. E questa sera tu sei venuto in questo luogo aspettando una risposta da parte di Dio, sei in attesa che Dio ti possa rispondere a delle domande che porti nel tuo cuore. Ebbene, questa sera voglio dirti qualcosa di molto importante. Se quello che sto dicendo alla luce della parola di Dio è vero ed è dimostrabile, il Signore sta per tornare, il Signore è alle porte. E allora, se ascoltate questo pazzo predicatore, dovete fare una riflessione e dire: se realmente il Signore è alle porte, e mettiamo caso il Signore, sto parlando ipoteticamente, verrà tra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesi, un anno, quanto a quel giorno e a quell'ora ognuno lo sa, ok? La mia domanda è: amico, amica, fratello, sorella, qual è il tuo vero problema? Il tuo vero problema è tuo marito che ti tratta male? Il tuo vero problema è tua moglie che ti tratta male? Il tuo vero problema sono i tuoi figli che non camminano più nel modo giusto? E che magari tu davanti a Dio dici: Signore, io non ce la faccio più con mio marito, io non ce la faccio più con mia moglie, io non ce la faccio più con i miei figli, io non ce la faccio più perché economicamente non ci arrivo. Qualcun altro può dire questa sera: io non ce la faccio più con le mie malattie. Ma se il Signore, mettiamo caso, stesse per venire, per come la Bibbia ci dice, tutto questo a che cosa si riduce? Se domani ricevo un invito e qualcuno mi dice: sai, c'è un matrimonio, ok? Io mi organizzerò per quel matrimonio, ok? È giusto, è normale. Quel matrimonio diventa un obiettivo che devo raggiungere. E nel caso della sposa, sapete che la sposa deve prepararsi il corredo. La sposa di Cristo, secondo voi, cosa deve fare? Deve prepararsi il corredo. A quel punto noi possiamo metterci in un pulpito e dire sempre: mio marito ha questo difetto, mia moglie ha questo difetto, i miei figli hanno questo difetto, Signore, mi lamento che non ho un lavoro. Ma tutto questo, scusate se lo dico, non ha più senso. La cosa che ha senso invece è credere in quell'Evangelo che Paolo credeva. Io devo salvare mio marito, io devo cercare di far comprendere a mio marito che non c'è più tempo, io devo cercare di far capire ai miei figli che non c'è più tempo. Gesù sta per tornare e io non posso più perdere tempo in quelle che sono le risoluzioni che vorrei attorno a me. Spesso il Signore osserva e vede l'uno che vorrebbe questo, l'altro che vorrebbe quell'altro. Ma chi veramente questa mattina si è alzato e ha detto: Signore, quando torni? Sapete, stanotte verso le 5 stavo lì ed ero contento. Forse sicuramente sarò preso da alcuni per pazzo per quello che sto dicendo. Ero contento e dicevo: Signore, leggendo le profezie, stai per venire, ed è bello perché penso: non invecchierò. Non è una critica per chi sta invecchiando, perché gloria a Dio, invecchiare col Signore è importante, ma dico: non invecchierò, ma sarò trasformato e mi incontrerò con te nell'aria, e questo mi fa provare tanta gioia. Io non intendo lamentarmi stasera, io non intendo cercare i difetti degli altri, ma io voglio cercare di dire ad ognuno di voi, ad ognuno di noi, prepariamoci, Gesù ritorna. E allora anche se tuo marito, anche se tua moglie, anche se i tuoi figli non camminano bene, devi incoraggiarli a dire: Gesù ritorna, andiamo nella casa del Signore, andiamo ad ascoltare quel pazzo che predica, perché dice la verità. Oh Noè, tu predicavi, lui predicava Noè, e mentre predicava tutti dicevano: oh, ma quale diluvio, questo è matto. Ma quando le acque arrivarono, non ci fu più niente da fare. Non ci fu qualcuno che poté aprire quell'ingresso di quell'arca, perché il Signore dice che con le sue mani chiuse quell'arca. Abbiamo bisogno di Gesù, fratelli e sorelle. E allora non temere stasera, sorella, non temere, fratello. Stasera, se tu sei venuto col peso nel cuore per un tuo familiare, alza le tue mani nella presenza del Signore e questa sera dici: Signore, è vero, io magari ho pensato che sono stanco del mio familiare, non ce la faccio più, ma questa sera voglio veramente pensare diversamente e dire: Signore, salva mio marito. Quante di voi volete pregare per il vostro marito? Alzate le mani e dite: Signore, salva mio marito. Dite altresì: Signore, salva i miei figli. E lo stesso gli uomini alzino le mani e dicano: salva Signore mia moglie, salva i miei familiari, i miei parenti. La Bibbia dice che il Signore verrà come un ladro nella notte. Evangelo, vado verso la conclusione del messaggio. Che cos'è questo Evangelo? È appartenenza. Mosè, di fronte a quelli che erano i tesori dell'Egitto, li rifiutò per scegliere Cristo. Abramo lasciò Ur dei Caldei per andare dove? Verso Cristo. E così, cari nella grazia, questa storia continuerà sempre in ogni vero servo di Dio. Da un uomo Dio tirò fuori una discendenza. Questa sera noi vogliamo dire: Signore, metti sotto le tue ali i tuoi figli. Lo so, tante cose alle volte vediamo che non vanno secondo come noi vorremmo, ma possiamo stare qui a discutere chissà quante ore, a portare chissà quanti ragionamenti, ma questa sera il mio grande vero motivo di vita è poter vedere le anime convertite a Gesù. Poter vedere le anime che vengono ad accettare il Signore. Vorrei che la corale si prepara con quel coro meraviglioso che dice: come Zaccheo. Sapete, Zaccheo era un uomo che aveva un indirizzo di vita sbagliata, ma quando incontrò il Signore scese da quel sicomoro e andò col Signore, che entrò nella sua casa per trasformare la sua vita. Sapete, molte volte noi ci vergogniamo, magari qualcuno pensa: io mi vergogno ad andare in una chiesa evangelica, o io non dirò che magari conosco un pastore evangelico, o io magari non dirò ai miei familiari che devo andare in chiesa, ma io questa sera dico insieme a Paolo: io non mi vergogno dell'Evangelo, poiché esso è la potenza di Dio. Sapete cosa dice il Signore nel libro dell'Apocalisse? Che a chi vince, e quindi non si vergogna di Gesù, egli lo riconoscerà davanti agli angeli e al Padre. E allora, se questa sera tu vuoi veramente dire al Signore: io non mi vergogno, confessalo, alleluia, di vero cuore. Amen. Vogliamo alzarci in piedi questa sera, vogliamo alzare le mani, alleluia. Chiudete i vostri occhi.
Zaccheo, io voglio salire più in alto che potrò, sol per vederti e guardare te, attirare il tuo sguardo su di me, oh Cristo. te, perché sei già sempre il mio grande bene, fai un miracolo in me. Come Zaccheo, io voglio salire più in alto che potrò. Tutto per seguire te. Entra nella mia casa, entra nella mia vita, scuoti tutta la mia struttura, sana tutte le ferite, insegnami la santità, voglio amare soltanto te, perché Signore è il mio grande fe. Miracolo in me, entra nella mia casa, entra nella mia vita, scuoti tutta la mia struttura, sana tutte le ferite, insegnami la santità, vuoi amare soltanto te, perché Signore sei il mio grande fe, fai il miracolo. Tutta la mia struttura, sana tutte le ferite, insegnami la santità, vuoi amare soltanto te, perché Signore è il mio grande bene, fai un miracolo. Tutta la mia struttura, sana tutte le ferite, insegnami la santità, voglio amare soltanto te, perché Signore sei il mio grande te, fai un miracolo.
Buono il Signore.